Il terzo anello. Meditare in Occidente, di Luigi Lombardi Vallauri. La matematica.
Questo ciclo Meditare in Occidente ne riprende uno che aveva lo stesso titolo e che ho considerato come un corso di mistica laica tenuto per Radio 3 a gennaio 2004. Mistica come incontro diretto con l'altamente significativo, laica perché non fondata su rivelazioni soprannaturali e su dogmi religiosi. Mistica che può prendere tante strade e noi le cerchiamo occidentali anche se teniamo conto molto attentamente dei principi e delle tecniche orientali, anzi un po' di tutta l'impostazione orientale, che non si contenta semplicemente delle nozioni, della conoscenza intellettuale, ma cerca di trasformare ogni esperienza in qualcosa che abbia la natura del risveglio, dell'illuminazione, della vicinanza, forse alla beatitudine costitutiva dell'essere umano. Quella prima trasmissione proponeva tre modi o tre vie del meditare in Occidente. La via classica della pacificazione profonda e della vigile consapevolezza, caratteristica dei buddismi asciutti, per esempio. Poi la via della scienza e della realizzazione contemplativa dei contenuti delle grandi scienze occidentali, e questa è del tutto originale. E terzo, la via delle emozioni e dell'alta identità, vicina al tantrismo, che si sforza di non negare le emozioni, ma di farne appunto delle vie per il riconoscimento di ciò che in noi è emozionabile, di quell'essere beatitudine, ananda, che gli oggetti suscitatori di emozione colpiscono e rivelano a se stesso. Queste tre vie sono ancora le nostre, ma in questo secondo ciclo io vorrei tentare un nuovo modo di comunicazione. Il primo ciclo era soprattutto un prospettare le meditazioni possibili. Qui io vorrei cercare di fare delle meditazioni. Dovrebbero essere dei tempi più simili a una meditazione guidata che si svolge in una seduta meditativa o in un ritiro meditativo. Naturalmente lo strumento radiofonico non consente i silenzi, non consente le lunghe preparazioni. Tuttavia cerchiamo di immaginare di essere presenti a una seduta di meditazione. Magari siamo in automobile, magari stiamo stirando in casa, ma possiamo raffigurarci un luogo dove quello che io dico viene effettivamente meditato, viene metodicamente meditato. Io parlerò forse in un modo leggermente più lento, naturalmente non posso lasciare silenzi, bisognerà che il silenzio sia riempito da musica e che non duri troppo a lungo. Qualche volta userò la ripetizione, perché una volta enunciati i contenuti di meditazione, lo scopo da raggiungere non è semplicemente che io li ho afferrati, che io li ho capiti, ma che mi trasformino. E per ottenere questo io devo lasciarli agire su me stesso, cioè devo passare dall'atto di afferramento, begreifen, capio, concipio, concetto, dall'atto in cui sono io protagonista, a un atto in cui la cosa afferrata si impadronisce di me, agisce su di me. Per esempio, io posso capire e afferrare come un oggetto le dimensioni dello spazio, l'infinità dello spazio circostante, ma afferrare l'infinità dello spazio circostante significa averlo dominato, ho dominato la situazione. Io sono ciò che include concettualmente lo spazio circostante. La meditazione, la realizzazione, rende reale quello spazio e quindi fa di me un bruscoletto minuscolo all'interno dello spazio. Non più io includo lo spazio e quindi lo sovrasto, ma lo spazio include e sovrasta me. La meditazione mi rende infinitesimo. E bisogna riconoscere che l'uomo non è mai così grande quando si apre al più grande di sé. Appena vediamo un uomo che dice io sono molto grande, ne vediamo anche tutta la piccolezza. Quello che ci fa inchinare a un uomo è che lui stesso si è inchinato a ciò che è più grande di lui. Quindi nella meditazione non tu prendi possesso dell'oggetto, ma l'oggetto contemplato prende possesso di te e ti trasforma. Un'ultima osservazione metodologica, proprio perché questa volta tento un esperimento quasi di meditazione guidata, chiedo di considerare ognuna di queste ore come un seme di weekend. Noi abbiamo tanti modi di passare il weekend, e secondo me almeno il sabato pomeriggio potrebbe essere vantaggiosamente dedicato alla contemplazione. Si può fare da soli, si può fare con un piccolo gruppo di amici, non occorre essere particolarmente competenti, ma io offro queste ore, ripeto, come dei semi di mini ritiri personali o di gruppo, di una durata che è o l'intero weekend o il pomeriggio del sabato. Se si può, è bello andare a dormire sopra queste meditazioni, cioè portarsele nel sonno, portarsene nella notte, quasi farle prolungare dal cielo sopra di noi. Oggi il nostro oggetto è la matematica. Non la matematica come la coltivano i matematici, che hanno una mente molto particolare, simile a quella di un giocatore di scacchi che giochi 24 ore su 24, una mente in un certo senso feroce, di grande e tremenda tensione intellettuale, qualunque cosa significhi che un cervello vive tensione intellettuale. Il nostro oggetto è la matematica contemplata e suscitatrice di Eros, quell'Eros platonico, che è nostalgia del necessario, intelligibile e dell'eterno. La matematica come un regno, come un reame, dove tutto è necessità intelligibile, eterna, perché senza inizio e senza fine. Molta mistica occidentale, in particolare i platonismi e i neoplatonismi, hanno coltivato questa nostalgia, questo eros, diciamo pure dell'assoluto, un assoluto logico, se vogliamo, ma sempre un assoluto. Quindi quello che propongo oggi, l'espressione è un po' strana, è un tantrismo matematico. Si può anche dire che la matematica è non solo oggetto di Eros platonico, ma è oggetto di nostalgia vocazionale, di slancio forse vocazionale. In un libro di Sabbag, sugli zero del dottor Riemann, e cioè sulla ricerca dei famosi numeri primi, che sono i mattoni indivisibili del mondo matematico, nell'introduzione si dice che tutti i matematici da lui conosciuti, quelli grandi, hanno sentito la chiamata a farsi matematici in giovane età, spesso in un giorno preciso. Hanno sentito parlare di un teorema indimostrato e hanno capito che la loro vita doveva essere dedicata a dimostrare quel teorema. Quindi, mentre per molti di noi la matematica è qualcosa di gelido, o come diceva Robert Musil, il cui protagonista Ulrich è un matematico, la matematica è una pallida droga, teniamo presente che ci sono stati esseri umani per i quali è stata oggetto di eros esaltato o di nostalgia, slancio vocazionale. Io opererò in tre momenti. Prima di tutto vi darò, non da matematico, alcuni oggetti matematici, perché così sappiamo un po' più di che cosa stiamo parlando, e poi discuterò in un secondo tempo la loro ontologia, cioè che tipo di enti sono questi enti matematici. Capiamo subito che non sono come il corpo dell'animale che muore, si corrompe, diventa sanie, ha un odore insostenibile, e capiamo perché anche tanta mistica abbia cercato la matematica, proprio per cercare qualche cosa che non fosse come il corpo della capra sul bordo della strada, con il ventre gonfio e il suo odore di carogna. Ci chiederemo in questa seconda fase di che stoffa sono fatti gli enti matematici, l'ontologia. E poi, lasciando da parte, tenendo sullo sfondo gli oggetti e i contenuti, cercheremo di calcare, come dice sempre Musil, la terra di questo regno, mettere piede nella terra della matematica, attraverso le emozioni, appunto, le specifiche emozioni che può suscitare. Adesso, prima fase, vi sottopongo alcuni oggetti matematici. Guardate che non sono un matematico e può darsi che dica delle cose che i matematici non ritengono le più interessanti e magari con qualche errore. Però vorrei attirare subito la vostra attenzione sulla straordinaria bellezza e solidità dell'errore. L'errore è meraviglioso, trovare un vero errore è una cosa meravigliosa perché vuol dire che c'è la cosa giusta. Un errore è altrettanto assoluto quanto una verità. L'errore è altrettanto solidamente errore quanto la verità è solidamente verità. Incontrare un errore è come incontrare la verità. Un po' come sentire un cattivo odore è sentire, e il sentire è meraviglioso. Un po' come vedere e giudicare con disgusto un brutto quadro è apprezzare il brutto e quindi il bello. La facoltà che apprezza il brutto è altrettanto bella quanto la facoltà che apprezza il bello. E quindi la facoltà di riconoscere un errore è splendida, esattamente come quella di trovare una verità. Allora, il primo oggetto che ho scelto sono naturalmente i numeri naturali positivi, quelli che vanno da 1 all'infinito. Penso che tutti da bambini abbiamo cercato di raggiungere l'infinito. Per esempio, quando i genitori ti condannano a fare la siesta e tu sei lì e non sai come passare questo tempo in cui naturalmente non puoi dormire, io qualche volta in una stanzetta di Dronero, ricordo, una specie di bugigattolo a dire la verità, cercavo di raggiungere l'infinito e allora facevo 1, 2, 3, 4 e poi dicevo sono sciocco, posso accelerare moltissimo, 1 miliardo, 2 miliardi, 3 miliardi e di colpo mi accorgevo che ero lontano uguale e allora numeravo a fantastiliardi, 1 fantastiliardo, 2 fantastiliardi, 3 fantastiliardi e mi accorgevo che rimanevo lontano uguale, ecco, avevo incontrato i paradossi dell'infinito. Ma il nostro oggetto per ora sono le cose sane della matematica, del mostro chiamato l'infinito parleremo più tardi. E questi numeri naturali, che sono, ripeto, infiniti, e sappiamo tutti, ahimè, che i numeri pari sono in numero esattamente uguale alla somma dei numeri pari e dei numeri dispari, ma volevo attirare l'attenzione su due cose un pochino più tecniche, il teorema di Fermat e le congetture su come scoprire i numeri primi. Il teorema di Fermat è un teorema di spaventosa potenza che si dice sia stato scoperto da un antico matematico, Fermat, forse del tempo della Rivoluzione francese, e che si dice che sia stato dimostrato recentemente da un grande matematico vivente. Io ho qui due libri sulla dimostrazione del teorema di Fermat. E che cosa dice il teorema di Fermat? Dice che esistono numerose o infinite triplette tali che A, un numero qualsiasi, A alla seconda più B alla seconda è uguale a C alla seconda. Il quadrato di A più il quadrato di B è uguale al quadrato di C. L'esempio visivo è quello dei triangoli rettangoli. Sappiamo tutti, per un altro famoso teorema geometrico, che la somma di un quadrato di uno dei due cateti del triangolo e del quadrato costruito sull'altro cateto del triangolo è uguale al quadrato dell'ipotenusa. Quindi ci sono infinite triplette in cui il quadrato di A più il quadrato di B uguale il quadrato di C. Che cosa dice adesso quel diavolo di Fermat? Che la sola potenza per cui otteniamo questo tipo di triplette è il 2. Non esiste una sola tripletta del tipo il cubo di A più il cubo di B uguale il cubo di C. Il cubo è la terza potenza. Beh, non esiste nessuna tripletta di quel tipo né per il 3, né per il 4, né per il 5, né per alcun altro numero. Il teorema di Fermat vale di tutta la serie dei numeri naturali. La sua dimostrazione dura centinaia di pagine, attraversa matematiche inaudite, però se è veramente avvenuta, voi capite qual è questa potenza spaventosa della dimostrazione. Io voglio attirare un momento la vostra attenzione sulla potenza della dimostrazione. La dimostrazione non ha bisogno di sperimentare, non è che è stato dato a un computer il compito di cercare tutte le triplette possibili e non le ha trovate, perché questo richiederebbe un tempo infinito. Ci si arriva senza bisogno del computer e direi il concetto stesso di dimostrazione e di esperienza di dimostrazione avvenuta è tra i più fascinosi, misteriosi e vertiginosi della matematica. Potremmo passare forse un intero weekend a chiederci che cos'è una dimostrazione e che cosa succede nel nostro cervello quando diciamo sì, è stato dimostrato. ma lasciamo per strada questo prodigioso relitto e passiamo al secondo oggetto, la ricerca dei numeri primi. I numeri primi sono quei numeri indivisibili. Non sono fatti di altri numeri moltiplicati l'uno per l'altro. Quindi sono i veri e propri atomi, i veri e propri indivisibili della matematica. Sono gli indistruttibili pezzettini dell'ego con cui si costruiscono tutti gli altri numeri. Bene, questi numeri si distribuiscono nella serie dei naturali positivi o senza alcuna legge o secondo una legge che nessuno ha ancora trovato. E dice Sabbag in quel volume che citavo prima che scoprire la legge secondo cui si possono reperire a colpo sicuro i numeri primi è forse la più alta ambizione dello spirito umano nel campo dell'aritmetica. E questo governerebbe la mente di Dio stesso. Vorrebbe dire che in tutti i possibili mondi i numeri primi sono quelli e soltanto quelli, e non c'è niente da fare, non esistono preferenze né divine né umane né di altri immaginabili intelletti che possono cambiare questo fatto. I numeri primi sono quelli. E fin qui ci siamo occupati di numeri sani, di brava gente, ma la matematica alberga in sé dei numeri che, almeno per l'uomo della strada, come me e come credo molti di voi, sono malsani, diciamo pure dei mostri matematici. I primi numeri malsani, inquietanti, di cui voglio parlare, sono i numeri irrazionali, trascendenti, aperiodici, in particolare il mitico pi greco, che ha messo in terribile crisi i pitagorici. Io non voglio entrare in questa storia affascinante che li ha messi anche in crisi, ma voglio dire che cos'è pi greco. Pi greco è 3,14 eccetera eccetera ed è dimostrato, ecco di nuovo la spaventosa potenza della dimostrazione, è dimostrato che i decimali sono infiniti e non sono nemmeno periodici. Periodici vorrebbe dire o 3, tutti 3. Per esempio 10 diviso 3 fa 3,3333 all'infinito. Anche questo è molto strano, che ci siano dei pezzettini di roba e se io prendo 10 centimetri li divido in 3 e ottengo una cosa lunga 3,3 centimetri all'infinito. Ma perlomeno questa sfilza di 3 che vedo come dei piccoli bruchi verdi in questo momento, questa sfilza di 3 io la capisco fin dall'inizio. So per così dire come va a finire anche se non finisce. Oppure ci sono poi dei periodici tipo 347, 347, 347 o anche con periodi molto più lunghi. Qui sono aperiodici. Per cui non c'è la legge ed è dimostrato che non c'è la legge in base alla quale io possa sapere fin dall'inizio come i decimali di pi greco vanno a finire. Bisogna calcolarseli uno dopo l'altro. Per fortuna è un numero irrazionale, trascendente, aperiodico, calcolabile, poi ci sono perfino quelli non calcolabili. Ma nemmeno Dio sa come finisce pi greco e non lo saprà mai nessuno. Voi direte, non ha nessuna importanza. Certo, non ha nessuna importanza, perché le approssimazioni utili per la fisica sono più che sufficienti. Ma nessuno può sapere come finisce pi greco. Ora, questo inquieta Dio. Dio, io me lo immagino a questo punto come la principessa sul pisello che va a dormire con moltissimi cuscini tranquilli, però sotto c'è, non c'è un pisello, c'è un pi greco. Cioè c'è una cosettina che continua a muoversi all'infinito e non lascia addormentare Dio perché non sa come finisce. Beh, i matematici hanno dimostrato che i numeri irrazionali, trascendenti, aperiodici sono molto più numerosi dei numeri sani, dei numeri naturali, sebbene questi siano infiniti. Non è tutto questo inquietante? Arrivo ad altri oggetti matematici che mi sconvolgono. Ci sono per esempio delle equazioni, tra virgolette, incredibili. Non so, chi sospetterebbe che 2 su pi greco è uguale a radice di 2 su 2 moltiplicato per radice di 2 più radice di 2 su 2 moltiplicato per radice di 2 più radice di 2 più radice di 2 su 2, eccetera, eccetera? E si potrebbero fare tanti esempi di questo genere che ci dicono come in fondo regni una specie di empiria nell'empireo. Cioè nell'empireo, nel cielo supremo della matematica, troviamo delle cose che non avremmo mai immaginato. Come incontrare un animale stranissimo con 12 zampe e 4 occhi su altrettante zampe. Troviamo delle cose incredibili. Non posso farvi altri esempi, ma la matematica è folta di queste sorprese. E infine arriviamo ai supermostri, che sono, per esempio, l'infinito e il continuo. Vi dico solo uno degli aspetti dell'infinito. Ogni parte dell'infinito è uguale al tutto. Quanti centimetri ci sono su una retta? Voi rispondete subito infiniti. Quanti ce ne sono su una semiretta? Altrettanti, infiniti. Quanti centimetri ci sono su tutte le rette infinite del piano? Infiniti, cioè esattamente come ce ne sono in un miliardesimo di singola retta. Pensate a quel poeta dell'infinito che è Borges, pensate alla biblioteca di Babele o pensate all'Aleph, sono raffigurazioni letterarie supreme, in un certo senso, dei paradossi dell'infinito in atto. L'infinito in atto è una realtà paradossale e di cui tuttavia non possiamo fare a meno, perché non possiamo non pensarlo. E non possiamo non pensare che non ci si arriva, e non possiamo non pensare che ha tutti questi paradossi. Eppure esiste, perché anche i bambini, quando facendo la siesta cominciano a contare verso l'infinito, hanno già il concetto di infinito. E poi è spaventoso il continuo. Il continuo è qualche cosa in cui noi ci muoviamo continuamente, si può dire. Quando io faccio un gesto nell'aria, non faccio tanti piccoli scatti, sia pure minimi, faccio un'unica cosa, unitaria, e quindi attraverso tutto lo spazio senza percorrerne delle frazioni. E nel continuo, qualunque pezzettino di continuo, per esempio un millimetro, è divisibile all'infinito. E forse questo ci permette di capire gli spaventosi numeri irrazionali trascendenti a periodici. Lo possiamo capire attraverso il cerchio. Il cerchio è un poligono regolare che ha letteralmente infiniti lati. Perché il rapporto tra la circonferenza e il diametro è lo spaventoso pi greco? Perché il cerchio ha, per così dire, infiniti lati. Il cerchio è continuo. Quindi gli irrazionali sono la aritmeticizzazione del continuo, il tentativo di numerare questo mostro indomabile del continuo. Tutti questi numeri, o quasi tutti, nascono da questa specie di gigantomachia celeste, di questo duello titanico fra il discreto, cioè il numerico, e il continuo. Il continuo vince per sempre ogni tentativo di pixelizzarlo, di dividerlo in quadratini, in pezzettini. La somma dei numeri sani e dei numeri malsani esaurisce teoricamente il continuo, ma al prezzo di mostruosi paradossi. Spero di avervi dato un'idea degli enti matematici. E il problema che si pone a questo punto è la loro ontologia. Siamo nella seconda fase. Di che cosa sono fatti? Qual è il loro modo di essere? E qui ci sarebbero moltissimi scenari e io temo di dovermi limitare a quello che mi sembra il più strano e al tempo stesso il più vero, cioè allo scenario platonico. In questo scenario i numeri, limitiamoci ai numeri di cui ho parlato, lasciamo pure fuori le figure geometriche, se vogliamo, comunque gli enti matematici, in particolare i numeri, sono degli intelligibili eterni. Questo vuol dire che i matematici non li inventano, come Dante inventa la Divina Commedia, ma li scoprono, e vuol dire che le verità matematiche sono indipendenti dalla volontà di qualunque soggetto. In particolare sono indipendenti da Dio. E non solo sono indipendenti da Dio e dai matematici, ma sono anche indipendenti dal mondo. Non si può dire che nascono con i matematici e non si può dire nemmeno che nascono col mondo. Credo di avervi detto abbastanza per aver introdotto la nostra contemplazione nella terra della matematica. È la terra del necessario, intelligibile, eterno, non creato da mente né divina né umana e che si impone a ogni mente divina e umana. E quindi, oltre che eterna, la matematica è ubiqua. Il teorema di Fermat vige in ogni possibile mondo, reale o immaginario, perché non esistono mondi in cui non si trovino i semplici numeri naturali. Nella Trinità ci sono tre persone. I sogni non sono né sferici né cubici, ma io faccio 1, 2, 3 sogni. Quindi è onnipresente. E cosa inquietante, è fin dall'inizio perfetta e non perfezionabile. È subito definitiva anche se i matematici la devono scoprire. È una Gerusalemme celeste già tutta costituita in sé. È un palazzo di vetro climatizzato nel quale gli enti matematici risiedono da sempre e per sempre, e le leggi del palazzo di vetro sono i loro rapporti, sono i teoremi, anch'essi climatizzati e immutabili da sempre e per sempre. È un reame senza re, è sottratto, l'ho già detto, a Dio, ai matematici e al mondo. Ma questa eterna, vitrea immutabilità vale sia dei numeri sani che dei mostri, vale sia dei numeri tranquilli come gli interi che dei numeri infinitamente irrequieti, gli irrazionali trascendenti a periodici. I numeri sani e i mostri sono fatti esattamente della stessa stoffa che è la necessità intelligibile. Quindi un mondo eterno, ma internamente inquieto. È tutto attraversato da paradossi eterni come gli elementi costitutivi. E allora che cosa genera questo nella mente che lo contempla? Perché è questo il punto che ci riguarda come non matematici. Genera una sensazione di uscita da questo mondo di cose che nascono, muoiono e si corrompono come carogne, uscita dal mondo storico e culturale, uscita in sovrumani silenzi e profondissima quiete. Ma una quiete inquieta. Forse una quiete radicale e inquieta è lo stato di salute della mente umana. visto dal clamore della storia naturale e della storia culturale, il reame della matematica, la Gerusalemme celeste, è immersa fin dall'inizio in una quiete definitiva. Sono oggetti incrollabili, non bisognosi di riparazione, non bisognosi di perfezionamento, in attesa di essere scoperti. Lasciamoci sprofondare in questa dimensione del necessario, intelligibile, eterno. E poi compiamo un ultimo passo. Noi possiamo pensare questo mondo solo attraverso segni. I segni dei numeri, il 3 può essere questo suono che produco, 3, ma può essere drei in tedesco, può essere tre pallini in un alfabeto incaico, tre righe in un alfabeto romano, il 3 ricurvo che conosciamo. Questi segni sono i numerali, ma i numerali non sono i numeri. Il 3 non è nessuno dei segni con cui noi lo raffiguriamo. E che cos'è il 3 in sé? Che cosa sono i numeri senza i numerali? Che cosa sono i teoremi non espressi in parole umane, in segni umani? Se noi pensiamo il mondo della matematica come costituito non dai nostri segni o dai nostri significanti, ma costituito dai concetti matematici, dai significati, non espressi in questo o quel sistema di segni, ci troviamo di fronte a quel necessario, intelligibile, eterno, assolutamente irrappresentabile. Il silenzio che già avevamo sentito entrando nel mondo del necessario diventa un silenzio ancora più profondo, perché dobbiamo addirittura superare il mondo dei segni, quindi è anche un silenzio di segni. A questo punto siamo approdati al vuoto, a un vuoto gremito, a un vuoto vibrante, a un vuoto saturo di tutte le possibilità di essere significato, insignificanti, ma un vuoto di rappresentazioni. E vedremo nel corso di questa trasmissione che quasi sempre si parta dalla logica o si parta dalle emozioni, si approda al grande vuoto. Il vuoto è più mistico del pieno, anche se deve prendere appoggio la nostra ascesa sulla pienezza di ciò che possiamo pensare e vedere. Questo mondo irrappresentabile dei significati matematici, noi lo conosciamo attraverso un cervello di carne, frutto di un'evoluzione ferina di milioni di anni, a cui dedicheremo una successiva trasmissione. E allora io chiudo con questa contemplazione del cervello di carne putrescibile, che ascende all'empireo della necessità intelligibile eterna. Una storia di carne accede al necessario, intelligibile, eterno. E io, uomo, sono questa sintesi di carne e di eterno. Ma poiché l'eterno è ultimamente silenzio di ogni possibile rappresentazione, posso definirmi, me uomo, come nella carne il silenzio. Uomo uguale nella carne il silenzio. Sperimento una assoluta pacificazione, ma una eccitante pacificazione. Sperimento un silenzio supremo, gremito di significati irrappresentabili che generano eccitante pacificazione. Il necessario e la carne.
Meditare in Occidente di Luigi Lombardi Vallauri. Un programma a cura di Patrizia Todaro. Regia di Attilio Fortunato. Il terzo anello @rai.it